www.redigio.it e la storia continua. Un po' di fisiologia e i sensi degli animali. La facoltà visiva, olfattiva, uditiva dell'uomo sono la facoltà la cui acutezza in alcuni animali è portata al massimo grado, in altri ridotta ai minimi termini. Se negli esseri inferiori si mettono a considerare come sensi analoghi ai nostri, le facoltà appena sviluppate di vedere e sentire, e ciò non può dirsi per altri. Negli uccelli, per esempio, l'acutezza della vista è estremamente superiore a quella dell'uomo per forza e per estensione. Un falco, librandosi in aria, osserva uno studioso, distingue perfettamente una lodola sopra un mucchio di terra colorata come essa, e ciò ad una distanza 20 volte maggiore di quella da cui potrebbe scorgere un uomo o un cane. Un nibbio, elevatosi oltre i limiti dell'ordinaria nostra visione, distingue ancora le lucertole, i topolini e gli augelletti e sceglie quelli con cui vuol fare la sua preda. Secondo alcuni naturalisti, gli animali della specie degli insetti non possiederebbero il potere di intendere e di discernere certe qualità di suoni che in grado debolissimo. A proposito, si racconta: molte volte, avvicinandomi a una formica tranquillamente fermatasi, ho prodotto i suoni più acuti che mi fosse stato possibile, traendoli da uno zufolo e da un fischietto da cane, da un violino e provando le corde più roboanti e stridole della mia voce, ma tutto senza effetto. Non ardirei tuttavia a concludere che le formiche siano sorde, sebbene in ogni caso sembra che i suoni da esse percettibili siano molto diversi da quelli che lo sono per noi. È noto che certi insetti del tipo alato producono uno strepito strofinando uno contro l'altro due dei loro anelli addominali. Un ricercatore è di opinione che le formiche producono dei suoni della medesima guisa, ma sebbene a noi non sia concesso di udirli. Beh, dopotutto, la quantità dei suoni percepibili dal nostro orecchio è limitata assai, e molto probabilmente l'universo è pieno di suoni che a noi non giungono a sentire. Inoltre vi hanno molte antenne le formiche, degli organi singolari, che potrebbero ben essere organi dell'udito. A questo esempio ne aggiungeremo un secondo. Durante l'assedio di Parigi, un naturalista di servizio sugli spalti del forte di Sy si divertì ad osservare quale effetto poteva produrre su alcune formiche che il calore di un tubo da stufa uscente da una casamatta aveva risvegliato, e la detonazione di un pezzo da 19 cm, che era il cannone più forte impiegato per la difesa. Orbene, il colpo di quel pezzo non sembrava commuovere affatto la piccola colonia degli animaletti. Era evidente che quel tremendo fracasso per essi non esisteva. Bell'udito è tuttavia sviluppato ad un grado di molto superiore al nostro nell'upopa e in altri uccelli notturni, e secondo un altro studioso il senso dell'udito è accretissimo nei quadrupedi e sembra specialmente devoluto dalla tribù degli erbivori. Così l'alce, benché non sia un eminente corridore, può sfuggire ai suoi nemici in merce alla straordinaria potenza del suo orecchio. Si dice che l'acutezza di questo senso nel cavallo, nella foca e nel marsino sia veramente ragguardevole. L'udito è il più perfetto dei sensi del gatto. Si racconta che Lenz, che essendosi assiso su una panca per leggere, gli venne appresso miagolando uno dei suoi gattini, il quale voleva, come al solito, arrampicarsi sulle sue gambe e sulla sua testa. Quella era una seccatura per me che leggeva. Perciò, disse, io deposi delicatamente la bestiolina sopra un piccolo cuscino posto fra le mie gambe. Lo strinsi dolcemente e 10 minuti dopo mi parve profondamente addormentato. La testa del gattino, e per conseguenza anche le orecchie, erano rivolte verso il mezzodì. Tutto entrato, lo vidi saltare rapidamente indietro. Compreso da meraviglia e per quest'atto, seguì il gattino con gli occhi e vidi un piccolo topolino che correva da una siepe all'altra. E rispetto a noi, era a tramontana e attraversava uno spazio duro e levigato sul quale non poteva fare grande strepitio. La distanza alla quale il gatto aveva udito il sorcio era di 14 metri. Il senso del tatto presenta, nei vari animali, una diversità considerevoli nella sua delicatezza e nel discernimento che lo accompagna. In molti organismi inferiori esiste ancora. Negli animali superiori invece la cosa è diversa e in essi il senso del tatto si localizza in una o parecchie parti del corpo che si devono risguardare come gli organi speciali di questo senso. L'odorato, che nel gatto è debolissima, viene surrogato dai mustachi, organi tattili perfettissimi, che funzionano ben più del naso. Perché l'odore colpisca l'odorato di uno di questi animali, bisogna presentargli molto da vicino un sorcio chiuso nella mano. Il tatto invece è molto più delicato. I mustacchi del gatto possiedono tale sensibilità che basta urtare un pelo per vedere subito tirarsi indietro. Il senso del tatto non è distintamente localizzato, ma neanche probabilmente molto acuto e accompagnato da discernimento nei pesci e nei rettili. Alle volte si sviluppa e si localizza molto bene negli uccelli. E Swainson dice: questo senso degli uccelli probabilmente risiede nel becco o nelle zampe. Esso è in particolare modo per appariscente nei rapaci che si servono dei loro artigli per afferrare e tenere salda la preda, mentre in quelli come le anitre, le beccacce e i beccacini, che sprofondano i loro lunghi becchi nei pantani, la punta della mandibola non è soltanto relativamente molle, ma spesso anche coperta di una pelle fina e membranosa, circostanza che lascia argomentare l'esistenza di una considerevole sensibilità. Questo forse non è molto sviluppato nella pluralità dei quadrupedi, sebbene sembra che in essi, localizzato nelle labbra e nelle zampe, vi sono peraltro due notevoli eccezioni. La proboscide dell'elefante è evidentemente dotata di un senso tattile acutissimo e serve, sino a un certo punto, ai medesimi usi delle mani e degli uomini e dei quadrumani. Ma la facoltà tattile di tutte queste parti, per rispetto alla semplice sensibilità, sono di gran lunga superate da quella che presentano le membrane interdigitali o ali dei pipistrelli, o la pelle dei loro orecchi. La sensibilità di queste parti è sì meravigliosa che può surrogare la vista e permette a quegli animali di schivare nel loro tortuoso e rapido volo anche gli ostacoli più leggeri. I pipistrelli, come osservò per primo lo Spallanzani, possono anche dopo accecati guidarsi attraverso i passaggi più sinuosi e complicati senza toccare una sola volta i muri e senza urtare nessuno degli ostacoli che sembrano opporsi al passaggio. E in questo stato possono persino evitare nei loro rapidi giri dei fili di seta tesi a bella posta in un portico o in una galleria. I tre sensi di cui abbiamo parlato costituiscono specialmente i sensi intellettuali dell'uomo, quelli sui quali riposa la massima parte delle sue cognizioni del mondo esterno. Vi è tuttavia una quarta facoltà sensoria, quella dell'odorato, la quale, sebbene non abbia molta parte nella direzione degli uomini insiviliti e non di meno della massima importanza, come senso intellettuale in un gran numero di animali inferiori, e si mostra molto spesso acuta come altre facoltà sensorie e in alcune razze umane delle anche quelle meno incivilite. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.